A me spetta di affrontare i grandi temi della storia biblica nella catechesi e vorrei aiutarvi proprio a avere degli sguardi di impostazione di tutto quanta la catechesi, e parto da quella che sarà poi la chiave di tutto quanto, che ho chiamato una prospettiva personalistica. Che cosa vuol dire? Che tutto il nostro annunzio parte da una consapevolezza, da una scoperta, che non c'è niente di più importante della conoscenza personale, della conoscenza fra persone. Cioè un uomo, l'abbiamo visto molto l'anno scorso, vediamo adesso la seconda parte, ama conoscere tutto, la scienza, vuole conoscere le ellissi, vuole conoscere Plutone, vuole conoscere la galassia, la nube di Oort, vuole conoscere la aorta, le vene, il DNA, ma c'è una cosa di cui ha più bisogno di questo, che è l'incontro con una persona. Cioè, che non è una cosa scientifica, ma l'uomo è un insieme di conoscenze scientifiche e di conoscenze personali. Perché un ragazzo ama una ragazza più della matematica, più di Darwin? Perché vi innamorate? Perché vi sposate? Perché cercate il bene e il male? Perché tutta la scienza non ci basta a vivere. Cioè la conoscenza personale è una cosa decisiva nella vita, che esiste e che non toglie la grandezza della conoscenza delle cose, delle leggi, ma è una conoscenza grandissima e direi la più grande in assoluto. Mi piace che vi rendiate conto, io proverò a dirvi la fede e come questa fede la si vede nella vita, e se volete la possiamo spiegare a partire da come siamo fatti noi. Perché Dio si rivela personalmente? Perché gli piace farsi conoscere. Io è la prima cosa che direi. Cioè, cosa vuol dire che Dio parla? Cos'è la parola di Dio? La parola di Dio, io prima di spiegare, secondo me è sbagliato partire dalla Bibbia. Io sono un biblista, io amo la Bibbia, ho studiato Gerusalemme, vi posso tradurre dall'ebraico, dal greco, dall'aramaico, dal libro di Esther, ma io dico una cosa prima: la parola di Dio non è la Bibbia, la parola di Dio è Dio che si rivela, perché è una parola personale, non è una parola scritta. Facciamo subito un esempio per farvi capire come noi siamo fatti immagine di Dio. Perché due innamorati, la prima sera che si mettono insieme, si raccontano la loro vita? Perché l'amore è raccontarsi la propria vita. Cioè, io la prima sera che mi metto con una persona, gli racconto tutta la mia vita. Cosa ho fatto, chi ero prima, chi era la mia famiglia, il ragazzo che mi ha lasciato, la ragazza che mi ha lasciato, i dolori che ho subito. Cioè, e se voi non vi raccontate, voi non siete in un rapporto personale. L'amico è quello a cui tu gli racconti la tua vita. Noi chiamiamo amici delle persone a cui noi non raccontiamo niente. È un inganno, qui siamo falsi. Io, se volete, lo dico francamente, noi non dobbiamo dire, ragazzi, che noi siamo amici, perché non è vero, perché un grande non racconta a un piccolo la sua vita. Perché se voi siete amici, il bambino vi dice: mi racconti dei dolori con tuo marito? E voi dite no, non te li racconto, perché tu non sei mio amico, io a tu racconti a me, ma io non racconto a te. Quando noi diciamo che in Gesù Dio diventa amico, cioè che Gesù ci fa conoscere Dio personalmente, guardate che a dire vi ho chiamato amici, qui è veramente una purificazione importantissima del linguaggio. Cioè Gesù non dice: ah, come siamo amici, che io ti do, cioè questa frase smelenza, noi siamo gli amichetti. Cioè, c'è sempre il diminutivo, quando c'è il diminutivo io mi arrabbio, preghierina, amichetto. amichetto, amichetto di Gesù, amico di... Cioè, se io non capisco che la parola amico di Gesù è una parola enorme, abbiutato sarà, come dice Padre Maurizio, queste parole grandi. Cioè, quello che fa Gesù è enorme. Io vi ho fatto conoscere il Padre. Quando è che due di voi, si può dire ai bambini, diventerete veramente amici? Cioè, io, tre figli, voi certo siete un po' amici, ma voi non siete ancora amici, ragazzi belli. Noi dobbiamo fargli capire che l'amicizia è al di là dei loro 10 anni, e con gli adolescenti ancora di più. Noi facciamo 3 giorni di campo estivo e mi ricordo quando ero ragazzo e quando ero viceparroco, si tornava, siamo tutti amici, come ci vogliamo bene, poi dopo, un attimo dopo, quello si mette con la ragazza cui mi voglio mettere io e io lo odio. Dopo 3 settimane nessuno viene più agli incontri, nessuno, perché quello non è amicizia. Quello è l'inizio di qualcosa che potrebbe diventare un'amicizia, ma l'amicizia è una cosa provata nel tempo. È una cosa dove si mette in comune la vita. Cos'è la parola di Dio? Questo, capito? Dobbiamo averlo chiaro, no? Cioè, noi di cosa parliamo ai ragazzi? Noi parliamo del fatto che l'uomo ha bisogno di una conoscenza non scientifica, oltre ad avere bisogno di una conoscenza scientifica. Notate bene, cioè io insisto sempre, con Padre Maurizio insistiamo sempre, la scienza è bellissima. Dovete studiare la fisica, l'astronomia, dovete studiare la botanica, queste cose sono meravigliose, ma dovete sapere che noi non abbiamo solo domande scientifiche. L'uomo è l'unico essere che ha domande non scientifiche: il bene, il male, la vita eterna, Dio. Il mistero del cristianesimo è che Dio si rivela personalmente. Avete questa frase che io ho ripetuto infinite volte e ripeterò infinite volte, la frase più importante del Concilio Vaticano II, che nessuno cita, a parte il sottoscritto e pochi altri, poveri cretini, perché siamo migliori, nessuno cita, quello l'avete qui, piacque a Dio rivelarsi in persona, o meglio, rivelare se stesso. Questa frase di Dei Verbum Due, questo documento del Concilio, è importantissimo, è il cuore della visione conciliare. A Dio piacque rivelare se stesso. Così come a noi ci fa piacere se la nostra ragazza si rivela, e se la nostra ragazza non ci dice chi è, noi sappiamo che non è nato l'amore. E se noi con un amico sappiamo che non ci dice cosa pensa, noi sappiamo che non ci stiamo amando. Cioè, Dio è Dio, è amore, è misericordia, qui c'è tutto l'anno della misericordia, perché ci ha fatto vedere il suo volto. Prendete Misericordia Cultus, il primo paragrafo, no? Cioè, nel volto di Gesù noi vediamo il volto e il cuore di Dio. La misericordia è questo, cioè aver visto Dio. Capite che questa cosa è totalmente diversa sia da una visione puramente dogmatica della fede, cioè il Concilio ha aperto un modo di presentare la fede che è totalmente diversa da dire Gesù è vero Dio e vero uomo, che è vero, cioè Gesù è vero Dio e vero uomo, ma il Concilio non parte dicendo Gesù è vero Dio e vero uomo, il Concilio parte dicendo in Gesù Dio si è rivelato. È evidente che si è rivelato perché Gesù è vero Dio e vero uomo, ma il modo in cui, cioè dire Gesù è vero Dio e vero uomo potrebbe sembrare una frase astratta, come se io dicessi la mia ragazza si chiama XY, è nata lì, c'ha 8 anni, c'ha i capelli biondi, cioè è una descrizione esterna. Dire la mia ragazza mi ha raccontato di cosa l'ha fatto il padre quando era bambina, di cosa le è successo quando la madre si è arrabbiata, mi ha raccontato come è stata capace di essere fedele alla sua amicizia, cioè lei mi ha raccontato la sua vita. Ma questa cosa è diversa anche dall'altra via che il Concilio tiene lontano, che è togliere il dogma e prendere un'altra cosa vera, ma che di nuovo non è mettere al centro la rivelazione personale, che è raccontare la storia della salvezza. Cioè, spesso nei nostri catechismi, nel nostro modo di fare, noi cominciamo Abramo era un arameo errante, Dio gli disse lascia il tuo popolo, poi dopo venne Mosè, poi dopo venne Giosuè, poi dopo venne questo, poi venne... E chi se ne frega? Cioè questa cosa è esterna tanto quanto dire che Gesù è vero Dio e vero uomo. Cioè il problema non è se usare la Bibbia o se usare il dogma. Il concilio ci dice che sono veri sia la Bibbia sia il dogma, ma la catechesi ha bisogno di un altro modo di entrare, che è mostrare la rivelazione di Dio. Cioè Dio in Abramo ha cominciato a far capire che lui sceglie, che lui predilige. In Mosè ha cominciato a far capire che lui è un roveto ardente, cioè è un roveto che brucia ma non si consuma, perché le cose a volte o non bruciano e quindi sono ferme come un sasso, oppure bruciano e quindi si consumano. Cioè io mi innamoro e dopo una settimana non sono più innamorato. Il roveto brucia e non si consuma, cioè Dio è qualcuno che è un fuoco, è una passione, ma non è una passione che è un'emozione che finisce. Dio è un fuoco che non si consuma. Con i catechisti quest'anno abbiamo fatto un pellegrinaggio in Spagna e c'era al Prado un famosissimo quadro di El Greco. Sapete che il greco fa delle tavole verticali, cioè di solito la testa dell'uomo è 1 a 7, invece il greco fa la testa 1 a 13, cioè l'uomo diventa più lungo, e in questa maniera il greco esprime lo sfondamento verticale, cioè l'uomo per essere uomo deve avere un cielo, deve andare in alto. Un uomo che non va in alto si appiattisce, eccetera, no? E nell'annunciazione ci sono l'angelo, la Madonna, e sotto c'è il roveto ardente. Cioè il roveto ardente è Cristo che si incarna, è la Madonna che tiene questo fuoco divorante in se stesso. Sapete che nel rosario si dice, nelle litanie, Maria roveto ardente, così via, roveto che non si consuma. Cioè c'è una capacità di leggere Mosè come passaggio, come tappa di questo rivelarsi di Dio. Invece noi a volte cosa facciamo nella catechesi? Io ve lo dico volendovi bene, lo sapete, come tutti qua vi provochiamo, ma voi siete straordinari, cioè, e aiutarvi, cioè è un lavoro che secondo me come chiesa italiana dobbiamo rifare, no? Noi a volte facciamo i professorini di storia, Davide, Mosè, e poi c'era il popolo in Egitto, il faraone non si sa chi era, e gli facciamo vedere, cioè noi facciamo una specie di lezione di storia, oppure facciamo una lezione di dogma. Noi non immettiamo nel fiume vivo di una storia in cui Dio si rivela. Invece per esempio Suor Pina stamattina ce l'ha fatto, cioè quella donna Esther è una donna in cui si vede Dio che si accorge del suo popolo in difficoltà, del suo popolo che muore. Quella donna Esther è una tappa di una storia dove noi intravediamo l'inimicizia del popolo, cioè dobbiamo far capire che quel libro, quel personaggio è una tappa di una storia personale. Così come io, se racconto l'amicizia con una persona, dico ma io l'ho conosciuta in quel giorno, siamo andati a quel campo estivo, abbiamo cominciato a parlare, poi gli è morta la mamma, poi dopo ha cominciato l'università, io l'ho aiutato, lui mi ha aiutato in quel momento. Cioè racconto dei pezzi della mia storia personale. Dio è talmente vicino che ci racconta il suo cuore, il suo volto. La storia della salvezza non è la storia di Abramo, è la storia di Dio che si rivela ad Abramo e a me, è la storia di Dio e così via, no? E secondo me oggi noi non possiamo non fare qui un riferimento importante per capire, cioè dobbiamo mostrare le differenze, all'Islam. Nell'Islam Dio non si rivela personalmente, anzi potremmo dire in nessuna religione tranne nel cristianesimo Dio si rivela personalmente. Cioè la novità del cristianesimo è esattamente il fatto che Dio si rivela personalmente. Cos'è l'Islam? L'Islam è qualcosa di molto grande, di molto interessante. L'Islam dice, e un musulmano venisse qui e mi sentisse, direbbe: Don Andrea, finalmente uno che dice quello che penso io, cioè non si sentirebbe attaccato, si sentirebbe capito. L'Islam dice: Dio è talmente grande, sapete che la parola chiave dell'Islam è Allahu Akbar, Dio è il più grande, Dio è grande, Dio è talmente grande che non lo puoi conoscere. Infatti Dio che cosa fa? Non ti rivela il suo volto, non viene in mezzo a noi, ma ti manda il Corano. Cioè, nell'Islam la rivelazione è un libro, non è una rivelazione della storia di Dio, della vita di Dio, perché Dio è talmente grande che se Dio facesse questo, tu non lo se uno, un uomo dicesse Dio mi ha rivelato il suo volto, uno direbbe tu sei pazzo, non è vero, non è possibile. Dio è Dio proprio perché non si può rivelare, Dio è Dio proprio perché non può venire vicino. La vicinanza di Dio è darti il suo comandamento, darti la sua legge, non darti se stesso da conoscere. Se volete, questo è interessante anche nel paradiso, cioè nel paradiso di Dante, parlate di Dante, lunedì facciamo l'incontro, cioè Dante, cosa succede nell'ultimo canto 33° del paradiso? Chi vede Dante? Chi è che vede? Dio, cioè Dio, Dante cos'è che vuole fare? Vi ricordate come lo racconta Benigni, no? Ma almeno un secondo, fammi vedere Dio, cioè io sono arrivato fin quassù perché voglio vedere Dio. Lo vede e sviene, però lo vede e vede se stesso in Dio. Questa cosa per l'Islam è impossibile, cioè il paradiso è un posto bello, pieno di acqua, pieno di fiumi, pieno di vergini, pieno di cose belle, ma non è un posto dove si vede Dio, perché Dio non si può vedere, perché Dio è lontano, perché Dio non lo si può conoscere personalmente. Per me è bellissima, fissatevela a memoria, cioè in questo primo punto, guardate le ultime tre righe, Papa Francesco dice questa parola che è bellissima, chiarissima: la parola di Dio precede ed eccede la Bibbia. Cioè la parola di Dio non è la Bibbia, ma la parola di Dio precede, perché la rivelazione di Dio, la venuta di Cristo, il Logos che si fa carne, viene prima della Bibbia, cioè prima Dio si fa carne e poi dopo si scrivono i Vangeli. La vera rivelazione non è la Bibbia, non è il Vangelo di Matteo, ma è l'incarnazione, ma è il Natale. E la parola di Dio eccede, cioè è più grande. La parola di Dio è più grande della Bibbia. Perché? Perché Gesù è più grande della Bibbia. Noi nella catechesi non parliamo della Bibbia, noi parliamo di Gesù. Guardate che non è la stessa cosa. Questo ve l'ho detto varie volte, poi ci torneremo perché è il punto nodale, ma io ripeto sempre le stesse cose in maniera leggermente diversa. E sapete, una delle controprove più semplici di questa cosa è questa. Se io vengo nei vostri gruppi, non rispondo a chi ha già sentito queste mie domande, e chiedo: che cos'è la parola di Dio? Cosa rispondono i vostri bambini e i vostri ragazzi e i genitori dei vostri? Che cos'è la parola di Dio? Cosa rispondono? Cosa rispondono? Il Vangelo, la Bibbia. Aspetta, questo è quello che rispondi tu. Io domando cosa rispondono loro. La Bibbia risponderebbero. E se loro rispondono la Bibbia, secondo voi, voi avete fatto un buon lavoro? Siete dei bravi catechisti? La domanda è seria, non è. Cioè, se dopo 2 anni di comunione, o addirittura 4, cioè se io vengo e vi saluto, cioè chiedo: che cos'è la parola di Dio? Che cosa dovrebbero rispondere tutti subito, senza pensarci un attimo? Gesù. Dio si è rivelato personalmente, cioè Gesù è la parola, Gesù è più grande della Bibbia, la parola di Dio è Gesù. Voi capite che questo noi non lo insegniamo, Qualcuno di voi sì, non adesso io esagero, se guardate che in Italia non si insegna che la parola di Dio è Gesù. Ma non insegnando questo, non si insegna che Dio si rivela personalmente. La cosa straordinariamente nuova è che il Verbo, la parola, si è fatta carne. Qualcuno gioca, la parola di Dio non si è incartata, ma si è incarnata. Capite la differenza, penso, no? Cioè, è chiaro questo, no? Noi spesso parliamo di una parola incartata, e ve lo dico io che sono biblista, cioè, come dire, la Bibbia è importantissima. Questo non vuol dire, ma non è il cuore della fede. Io non parto dalla Bibbia. Il concilio, la parte precedente al concilio, la grande discussione era se si doveva partire dalla Bibbia o dalla tradizione, si doveva partire dal testo sacro o dalla dogma, dal credo. Il concilio disse né dall'uno né dall'altro. Il modo da cui noi, il modo, la via che noi seguiamo è partire da Gesù, parola del Padre. La parola si è fatta carne. Cioè, abbiamo una via che poi recupera il dogma e recupera la scrittura, ma non parte né dal dogma né dalla scrittura. Perché altrimenti tradiamo la novità cristiana. Se volete facciamo, dico una stupidaggine, ma è come se facessimo un cristianesimo islamizzato. Cioè, se noi diciamo che la parola di Dio è la Bibbia, è come se noi ci stessimo uniformando al Corano. Per esempio, chi ha fatto i corsi con me lo sa bene, no? Cioè, ci sono degli schemi che noi abbiamo nei nostri libri, ci sono le varie religioni, il fondatore, Mosè, Gesù, Maometto, i libri sacri, Torah, Vangelo, Corano. Questa presentazione è sbagliata, perché invece io dovrei invertire, prendiamo per esempio il rapporto Islam-Cristianesimo, cioè, per il cristianesimo viene scritta la Bibbia per preparare la venuta di Gesù, cioè il libro è funzionale alla parola totale che è Cristo. Invece nell'Islam la persona, Maometto, è funzionale alla parola totale che è il libro. Io dovrei paragonare Gesù e il Corano, una persona e un libro. Questo sarebbe la presentazione personale del cristianesimo, no? Secondo punto, l'impossibilità di raggiungere Dio senza la rivelazione. Cioè, questa cosa deve fare in qualche modo sussultare, perché che cos'è evidente? Ed è un altro tema che secondo me è molto sottaciuto nella nostra catechesi, predicazione, presentazione della fede. L'uomo non può conoscere Dio con le sue forze. Cioè, se è vero che l'uomo non gli basta la scienza, l'uomo ha la scienza, ma vuole conoscere se l'amore è importante, se c'è la vita eterna, se Dio è buono, qual è il volto di Dio, vuole conoscere Dio personalmente, c'è una cosa altrettanto vera, che è fondamentale proprio nell'introduzione, nella presentazione della fede: nessuno ha mai visto Dio. Dovete la parte dopo, il Vangelo di Giovanni a pagina 2, no? Dio nessuno lo ha mai visto. Fermarsi su questo è molto importante, cioè aiutare i ragazzi, i genitori, i bambini a capire che Dio è una rivelazione personale, per cui non siamo noi che conosciamo Dio, ma è Dio che fa conoscere se stesso. Cioè, io da solo, se Lui non si rivelasse nella storia santa, in Abramo, in Mosè e così via fino a Gesù, io non lo potrei conoscere. Un termine bellissimo per spiegare questo è la parola che usa San Paolo nelle lettere, che è la parola mistero. La parola mistero in San Paolo non vuol dire semplicemente il segreto, i segreti del Vaticano, i segreti di Don Andrea Leonardo, i segreti della Banca d'Italia, i segreti dei Salesiani, i segreti di quante sono le suore. Cioè, il segreto non è questo. Infatti San Paolo parla di un segreto rivelato, cioè Dio ci ha rivelato il suo segreto in Cristo. Cioè, è un mistero non che è inconoscibile, ma che è inconoscibile con le sole forze umane, cioè è inconoscibile a meno che Dio non si riveli. L'esempio che io faccio spesso è quello del rapporto personale, di nuovo, cioè, come dire, tutte queste cose ci fanno capire chi siamo noi. Perché voi lavorate, state vicini anni e anni a una persona e non sapete che cosa pensa veramente? Perché a volte una persona si suicida, e speriamo di no, e uno dice: non me l'aspettavo, non mi ha mai detto niente. Cioè, perché? Io non me l'ero mai reso conto. Perché non posso io conoscere cosa quella persona pensa se quella persona non me lo dice? Pensate, per fare un esempio, i rapporti genitori-figli, no? Cioè, i ragazzi adolescenti non raccontano niente ai loro genitori di serio. Mia mamma, quando voleva sapere delle cose da me, io l'avrei appiccicata al muro, cioè al liceo classico, al Visconti, io tornavo a casa e lei faceva: come va con le bambine? Cioè, le voleva sapere se mi ero fidanzato, se io l'avrei, cioè, chiamare bambine le mie compagne di classe, io gli spaccavo, cioè, io volevo bene a mia mamma, adesso in cielo, gli voglio bene. Cioè, lei voleva sapere da me che cosa io provavo. Io, uno, la mamma non gliele dice queste cose. E la mamma non le può sapere se non c'è uno che gliele racconta. Torna il figlio, io scherzando racconto questa storia così, no? Voi sapete che i ragazzi maschi non si lavano. Poi c'è un momento che non si lavano ma cominciano a mettersi il deodorante, poi improvvisamente cominciano a lavarsi e usare i profumi e il deodorante, no? C'è come un'escalation, no? Improvvisamente il ragazzo puzzolente, unto, eccetera, si profuma, si mette la camicia nuova, si sta lì allo specchio. Che cosa c'è? Che succede? Avrebbe domandato mia mamma. Niente. Come va? Bene. A scuola? Normale. Poi torna, io torno disperato, che ho piace, si vede l'affranto, ho piace le lacrime, gli occhi. Che è successo? Niente. Come va? Bene. Cioè, se io non gli dico che mi sono messo con una ragazza, che lei mi ha lasciato col mio più caro amico, che io ho fatto a pugni con quel... Cioè, lei non lo sa questo. Se una donna tradisce un marito, o se fa una cosa bellissima, segreta, fa un gesto di carità, se non lo dice, tu non lo sai. Così Dio, voi lo potete conoscere se Lui non si rivela. Cioè, se fra uomini noi non possiamo conoscerci se non per rivelazione, così è con Dio. Cioè, i grandi contenuti della catechesi, questo è fondamentale, cioè aiutare i ragazzi a capire che Dio non si può conoscere se Lui non parla. È una cosa apparentemente molto semplice, ma le cose semplici sono le più grandi. Provate a domandare a un bambino: perché nessuno è mai diventato cristiano prima di Gesù Cristo? Perché noi siamo così abituati che è facile essere cristiani, no? Noi diciamo: beh, essere cristiani, tutti sono cristiani, in Italia poi molti non lo sono, ma comunque poi si dice: beh, tutti sono cristiani, no? Ma perché Aristotele, Platone, erano tutti credenti, erano tutti uomini filosofi? Cioè, perché non è mai possibile diventare cristiano, non è mai stato possibile diventare cristiani prima che Cristo venisse? Perché non sei tu che diventi cristiano, ma è Gesù che ti rende possibile diventare cristiano. Perché prima che Dio rivelasse se stesso era impossibile conoscerlo. Terza cosa, questa rivelazione è veramente personale, cioè è talmente personale che Dio ha un volto, appunto il giubileo, cioè Dio ha un volto, Dio è misericordia e Dio non è prendere una persona e portarla sulla piramide Maya e togliergli il cuore. Cioè Dio è quel volto. Perché se Dio si rivela, ha il suo volto e non ha quello che voglio io. La rivelazione è talmente personale che quello è Dio, non è diversamente. E qui si crea un'altra cosa che per me è importante accennare, dire, senza entrare nelle spiegazioni, che poi dopo non bisogna essere competenti, essere bravi, no? Ma voi sapete che le religioni dell'estremo oriente, il buddismo per esempio, no? Dicono che Dio non ha un volto. Cioè, io non mi metto a discutere di mille cose. A me quello che sembra importante è oggi spiegare che per i buddisti Dio non ha una parola per me. Non ha un volto. Voi sapete che i buddisti, per esempio anche a Roma, ed è una cosa... Cioè, se Gesù non fosse vero, Non ci sarebbe altro che questo, cioè se Dio non si fosse rivelato, cosa fa un buddista? A volte si mette dinanzi ad un muro, guarda il muro, cerca di dimenticare che esiste il mondo. E una volta mi raccontava un cristiano che faceva la preghiera buddista, che a un certo punto guardava il muro e diceva: ma il crocifisso è più bello, cioè io nel muro, cioè io mi perdo, cioè il muro non mi parla, Gesù mi dice io sto morendo per i tuoi peccati. Cioè il problema del buddismo, che ripeto, la cosa interessante, noi dobbiamo parlare in maniera alta di queste cose, cioè il buddismo non è una stupidaggine, perché se Dio non ha un volto, se Dio non si rivela, se Dio non è personale, io sto dinanzi a qualcosa che non ha niente da dirmi. Invece Dio è talmente personale che io non sto dinanzi al volto, ma sto dinanzi a Gesù. Siccome la rivelazione è progressiva, quarto punto, mi riuscite a seguire? Nonostante la stanchezza? La rivelazione cristiana è progressiva, cioè è fatta di passaggi di avvicinamento, proprio perché è personale. Cioè la rivelazione di una persona, del cuore, di un volto, di una storia, è qualcosa che si fa tappa dopo tappa. Per questo c'è la storia della salvezza, per questo c'è Esther. Perché è una tappa, perché il rapporto fra Dio e l'uomo non è una cosa che si fa di botto, ma si fa pian piano. Io qui il testo che mi sembra il più bello, avete sempre dei verbum, no? Cioè dove si spiega, dei verbum 3, che Dio si è rivelato personalmente preparando lungo i secoli la sua rivelazione. Vedete la frase che ho sottolineato, cioè i padri del concilio sottolineano che la rivelazione, cioè prima di parlare della Bibbia che viene dopo, sottolineano che la rivelazione di Dio è progressiva. Ad Abramo Dio non si è rivelato totalmente, a Mosè non si è rivelato totalmente. Noi dobbiamo dirlo questo, cioè Mosè non ha conosciuto Dio totalmente, Abramo non ha conosciuto Dio totalmente. Il brano che uso è questo di Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Voi sapete che in questo libro meraviglioso c'è il piccolo principe, che poi è Saint-Exupéry stesso, che è caduto con l'aereo, che stava per morire, che ha cominciato a camminare con un copilota e alla fine l'hanno salvato mentre stava per morire. Mentre sta nel deserto comincia a domandarsi cos'è l'amicizia, cos'è l'amore, cos'è la rosa, che cosa lui cerca, no? E lo aiuta in questa storia il piccolo principe, che è la sua anima e se stesso. E il piccolo principe, per esempio, a un certo punto gli spiega cos'è l'amicizia raccontandogli dell'incontro con la volpe. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. In francese il verbo addomesticare è apprivoiser, rendere proprio, rendere intimo, rendere privato, no? Ma come faccio a giocare? Io sono una volpe, cioè io ho paura, tu sei un uomo, cioè come facciamo a giocare insieme? Ah, scusa, fece il piccolo principe, ma dopo un momento di riflessione soggiunse: che cosa vuol dire addomesticare? Che cosa vuol dire la storia della salvezza? Cosa vuol dire che Dio ci addomestica, si avvicina, eccetera? Non sei di queste parti, tu, disse la volta, che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Perché il piccolo principe non si dimenticava mai delle domande una volta che le aveva fatte. Chi conosce Saint-Exupéry conosce queste frasi a memoria. Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, io sarò per te unico al mondo. La volpe tacque, guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, disse il piccolo principe, ma non ho molto tempo però da scoprire degli amici, da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla, comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. potremmo dire con questa immagine, trovatene altre, cioè, ma per spiegare perché c'è stato bisogno di Abramo, di Mosè, di Gedeone, di Sansone, di del re Matusalemme, eccetera, eccetera, cioè, di tutti, perché Dio si è seduto pian piano, ci ha abituato, poi con Cristo si è seduto vicino a noi. Cioè, cos'è l'incarnazione? Quando questo Dio che pian piano, cioè immaginatevi la volpe e il piccolo principe che ogni sera si siedono un po' più vicini, finché si sono talmente addomesticati che si siedono uno a fianco dell'altro, finalmente si rivelano personalmente. Quinto punto, che è decisivo, il concilio, la Dei Verbum sempre, usa due parole per parlare di Gesù. E sono due parole che prende dalla Bibbia, cioè non sono due parole prese dal dogma semplicemente, prese da chissà dove, sono due parole bibliche che però, ancora una volta, noi non usiamo mai in catechesi. Non siete voi colpevoli, la colpa è mia. Cioè, la cosa, noi ci stiamo rendendo conto che noi non usiamo il concilio in catechesi. Il concilio, quando parla di Gesù, dice che Dio ha rivelato se stesso, prima cosa che è importante dire, che Dio si rivela progressivamente, e poi dice queste due parole: Gesù è il mediatore e la pienezza della rivelazione. La parola mediatore, avete qui poi i testi, no? È presa da Timoteo, da prima Timoteo, da Giovanni, da Matteo, eccetera. La parola pienezza è presa da Colossesi, cioè sono due termini biblici che però noi non troviamo nei catechismi, né in quelli precedenti, né è raro, si trovano solo nel catechismo della Chiesa Cattolica. Di solito i catechismi, diciamo i bambini, i ragazzi, non usano queste parole così belle, no? Perché sceglie queste due parole, secondo me, importantissime? Parliamo sempre dei contenuti, no? Cioè, che cosa noi a un certo punto, io farei delle riunioni su queste, le spiegherei ai bambini, ai ragazzi, per spiegare chi è Gesù, no? Gesù è il mediatore perché fra me e Dio, per conoscere Dio, serve uno che sta in mezzo. Cioè, proprio perché è impossibile all'uomo conoscere Dio, Dio come fa per farsi conoscere? Si fa conoscere tramite un mediatore. Medium, non ricordate ai bambini il medium, quello che ti fa conoscere i pensieri dei morti, che non è vero, che sono delle balle o sono i demoni, ma questa è l'idea di medium, no? Il medium è uno che ti fa conoscere una cosa che tu non puoi conoscere, no? La fede dice il mediatore è Gesù. Qui di nuovo una domanda semplice per farvi riflettere, non risponda a chi mi ha già sentito fare questa domanda, provate, cioè, se io dico che Gesù è il mediatore, che il cristianesimo è una religione che ha un mediatore, una religione che non ha un mediatore, come si direbbe? Una religione, il cristianesimo ha un mediatore, una religione che non ha un mediatore è una religione diretta, ma il termine è preciso, cioè l'opposto di con un mediatore diretto, giusto? Immediata. Cioè il cristianesimo è una religione mediata, cioè con un mediatore. Una religione diversa dal cristianesimo è una religione immediata, o se volete diretta, no? Cioè i termini sono, che se ci pensate è esattamente quello che vogliono la nostra gente apparentemente, no? Cioè loro vorrebbero un rapporto con Dio senza mediazione. Non voglio la Chiesa, non voglio il Papa, non voglio il Vangelo, non voglio la confessione, non voglio 2 anni di catechesi, non voglio fare la preparazione post-battesimale, non voglio andare a Gresta, non voglio andare a Messa, non voglio fare l'ora di religione. Me la vedo io da solo, cioè io Dio lo trovo da solo. La fede cristiana dice questa cosa semplicissima: Dio non lo puoi trovare senza il mediatore. Ogni fede diretta o immediata è perciò stesso falsa. E se volete la riprova è semplicissima, no? Cioè, tutte le volte che l'uomo ha provato ad andare a Dio senza Gesù, si è sbagliato. Se non volete prendere le religioni moderne, perché non è politicamente corretto, prendete quelle antiche. Prendete i Fenici, prendete gli Assiro-Babilonesi, prendete gli Egiziani, prendete i Mai e gli Aztechi, cioè la gente faceva i sacrifici animali, uccideva i bisonti, uccideva i bambini, prendete l'Iliade, la divina, l'Odissea, cioè gli dei che lottano per gli Achei, lottano per i Troiani, cioè hanno avuto un'idea di Dio che non era vera, che non era piena, che non era totale. Serve, vi ho messo un testo famosissimo di Teresa d'Avila, no? La via per avere una conoscenza certa di Dio non c'è altra via che la carne di Gesù. La carne di Gesù è la via per trovare il vero volto di Dio. Ma non solo la fede cristiana afferma l'importanza di un mediatore, ma la fede cristiana afferma che Gesù non è solo il mediatore, ma che Gesù è la pienezza della rivelazione. L'altra grande parola che usa il Concilio, siamo a Dei Verbum 2, lo vedete il testo, no? Tutta la verità risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Che cosa vuol dire? Maometto è il mediatore della rivelazione divina, cioè senza Maometto l'Islam non potrebbe conoscere il Corano. Quindi per i musulmani serve un mediatore, cioè potremmo dire che da questo punto di vista il cristianesimo e l'Islam sono simili. Prima che Maometto venisse nessuno conosceva il Corano, ma nell'Islam Maometto è il mediatore, ma non è la pienezza. Cioè Maometto dice: venite da me, e quando venite da me, che sono il mediatore, io vi rimando verso la pienezza che è il Corano. Cioè il mediatore e la pienezza sono due cose diverse. La pienezza è esterna al mediatore. Allora tu, per essere un bravo musulmano, devi leggere il Corano, non basta che stai vicino a Maometto, ma devi andare verso la pienezza. Invece Gesù che cosa fa? Quando tu vai da lui, non dice vatti a leggere il Nuovo Testamento, ma dice seguimi, chi vede me vede il Padre, chi riceve il mio perdono riceve il perdono di Dio. Cioè Gesù è il mediatore, ma insieme la pienezza. Perché Gesù è Dio venuto in mezzo, Gesù è il volto di Dio, cioè non è solo una parola, non è solo un libro, ma Gesù è Dio venuto in mezzo a noi. In questo senso, punto sesto, uno dei grandi punti che noi dobbiamo tirar fuori qualche volta è che proprio questa pienezza che c'è in Gesù ci permette di discernere cosa sono gli idoli, cioè ci permette di vedere come esistono dei modi di rappresentare Dio che non sono veri. Siccome c'è la pienezza, io vedo che questo modo di rappresentare Dio non è vero, questa cosa che si attribuisce a Dio non è vera. Se Gesù rivela finalmente che chi ama ha conosciuto Dio perché Dio è amore, se io vedo uno che sgozza un altro, io dico quel modo di vedere Dio non è vero. Cioè io, avendo la pienezza, ho un modo, ho una capacità di discernere, di capire, e posso anche vedere delle cose belle in te. Cioè siccome ho la chiave, ho tutto, io dico ma questa cosa che tu fai è bella, che tu preghi, è bello che tu faccia la carità, ma quest'altra cosa non è bella manco per niente. Cioè io ho il tutto che mi permette di vedere le parti, di vedere il bene e di vedere il male. Vi ho già detto che questa cosa è fondamentale, non dobbiamo avere paura a dire questo. Quello che ci rende uomini di pace, uomini di tolleranza, uomini di rapporti, di relazioni, di differenze, non è perché noi diciamo che le fedi sono uguali. Noi quello che diciamo è che sono uguali gli uomini, cioè noi rispettiamo uno di un'altra religione non perché la nostra religione è uguale alla sua, che non è vero, ma perché noi rispettiamo lui che è diverso. Vi ho citato mille volte, chi mi conosce, questa canzone di Laura Pausini: perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio, non il suo Dio uguale al mio Dio, ma il suo cuore uguale al mio cuore. E questo è sufficiente per vivere in pace. Cioè due persone che hanno il cuore uguale possono discutere di qual è il vero Dio e poi andare a giocare a palletta insieme. possono andare a fare il bagno insieme, possono andare a mangiare la pizza. Cioè il volersi bene non dipende dall'avere la stessa fede o dall'avere le stesse idee. Tant'è vero che noi litighiamo su mille cose e ci vogliamo bene, cioè con un amico molto caro, un'amica, a volte facciamo delle discussioni pazzesche. Cioè non siamo amici perché abbiamo le stesse idee, abbiamo amici perché ci vogliamo bene, perché io ho una stima del tuo cuore e tu del mio cuore. Poi che tu dica una castroneria io te lo ripeterò fino a che tu muori, che quell'idea che tu dici è una cavolata, è sbagliata, ma io a te ti voglio bene, cioè sono due cose diverse. Excursus metodologico, pagina 5, finiremo alle 10:30, e dove arriviamo? Arriviamo, resistete?
Sì,
ormai l'ultimo quarto d'ora. Questa presentazione dei grandi contenuti della fede che vi sto, su cui sto insistendo e su cui insisto da tanto tempo, perché per me sono i punti decisivi, non è solo fondata, a mio modesto avviso, teologicamente, cioè non è solo vera dal punto di vista della fede, ma è soprattutto vera dal punto, è anche vera dal punto di vista pedagogico, dell'interesse. Cioè i bambini, i ragazzi, i genitori, gli adulti hanno interesse a capire il succo delle cose che io gli voglio dire. Cioè ci sono fin dall'inizio e poi mille volte io non devo menare il can per l'aia, cioè devo, come si dice, io devo andare alle cose più interessanti che ho da dire. Raccontare tutta la storia della salvezza e spiegare che forse Abramo era nel 1800, forse era nel 1600, va anche, cioè, non è che io sono contrario a fare queste cose. O Mosè era nel 1200, cioè, poi ci sono le tre vie dell'Esodo, di qua, di là, forse sì, forse, cioè, sì, ma non è il cuore. Cioè, non è questo che mi fa dire sì, no, ci sto, non ci sto, sono appassionato. Cioè, c'è qualcosa che è più importante di qualche cos'altro. A me sembra che questo sia proprio la pedagogia, cioè la pedagogia prende la parte più bella di ciò che io ho da dire e intorno a quella costruisco la mia proposta, il punto su cui mi soffermo, su cui ritorno, su cui scavo e così via, no? Settimo punto, questo ha un altro aspetto che è importantissimo, che è la definitività. Cioè, perché noi pensiamo che il cristianesimo sia per sempre? Perché un ragazzo delle cresime promette di credere per sempre? Noi glielo dobbiamo dire, eh? Cioè, non è che tu sei cristiano adesso e poi fra due anni cambi idea. Cioè, fare la cresima vuol dire che tu sei sigillato per l'eternità, no? Perché? Perché se Cristo ha donato tutto, allora è definitivo, cioè non ci sarà mai un superamento. Non è possibile, cioè il parallelo è sempre con l'amore umano, no? Cioè se io arrivo a dire ad una donna a me, ma mi vuoi sposare? Io ti rivelo tutto il mio amore, ti rivelo tutto me, ti dico io voglio sposarmi. Per questo il matrimonio è diverso dal fidanzamento, cioè prima che arrivasse Gesù, l'uomo e Dio erano fidanzati, non erano ancora sposati. Lo sposo è Gesù, no? Prima c'era come un momento previo, ancora c'era una lontananza ancora, no? Ma quando io arrivo a dirti io adesso sono pronta, io sono pronto, io vorrei che fossi il padre dei miei figli, la madre dei miei figli, cioè questa cosa è il massimo, è definitivo. La sintesi l'abbiamo già detta, la sintesi è che la parola è Gesù. Vi ho messo queste immagini che abbiamo usato anche nelle mostre che abbiamo fatto. Per esempio, una delle opere, ci sono infinite varianti, dove si vede questo rapporto fra la scrittura e Gesù, sono i famosi quadri della Gesù dodicenne al Tempio. Qui avete per esempio una versione di Tintoretto, una versione di Pinturicchio a Spello, nella Cappella Baglioni. Vedete che Gesù bambino parla e quello che lui dice non è scritto nei libri dei maestri ebraici, che lui pure lui ama, no? Tutti i maestri leggono i libri, li aprono, vedete i libri per terra, nel dipinto in alto ci vede questo librone enorme, no? Cioè questo che cerca nel libro, cioè sta cercando nei libri la novità. Ma quel piccolo Gesù è più grande di tutto ciò che c'è nei libri, perché la parola di Dio è vera, ma la parola di Dio non contiene tutto Gesù. Gesù è più grande del libro che parla di lui. Punto nono. In questa visione generale, come presentare l'intera storia della salvezza? Stiamo parlando dei grandi temi, no? Delle grandi cose. Qui io mi appoggio, è stato illuminante l'ascoltare Sofia Cavalletti, questa catecheta morta recentemente, molto anziana. Lei diceva, prima cosa, i bambini hanno sete di infinito. Cioè non sono interessati ad Abramo, a Mosè, sono interessati alla storia che va dal creato fino al ritorno di Gesù, alla parusia, al giudizio, alla vita eterna. Cioè loro amano sentire l'infinito. Se volete, voi catechisti, secondo me sarebbe bello, gli faceste respirare l'infinito. Portateli sotto le stelle, per esempio stasera si può uscire, no? E dire, ma lo sai quelle, cioè, ti rendi conto che quelle stelle, sapete che la stella più vicina, la sua luce arriva a noi è di 4 milioni di anni luce, cioè quella stella è di 4 milioni di anni fa, noi non sappiamo ancora se c'è, perché se non c'è più dobbiamo aspettare 4 milioni di anni perché smetta la luce. Ci pensate che cosa vuol dire che voi siete qui adesso e quella stella c'è da 4 milioni? Ci pensate che il Big Bang forse è di 16 miliardi di anni fa? Sofia Cavalletti ha fatto una striscia, cioè una lunga cosa dove si vede, la, come dire, ha cercato di fare un parallelo fra 16 miliardi di anni e la vita da quando esiste l'uomo, no? E allora il bambino srotola e poi si accorge che la vita umana è un millimetro di questa striscia di 40 metri, no? Cioè fargli respirare la grandezza e dire, se Dio ha creato il mondo, se Dio è venuto in Gesù, nella carne, se Dio tornerà a salvarci, vuol dire che tutta questa storia ha un senso. Cioè tu sei piccolo così, tu bambino sei piccolo così, sei uno sputo, sei un mozzico, ma la tua vita è bellissima perché è nel pensiero di Dio, perché tutto questo immenso ha a che fare con te. Cioè il salmo di oggi, no? Che cos'è l'uomo, perché te ne curi se guardo le stelle? Eppure Dio, cioè quello che aiuta il bambino è la sproporzione fra l'infinità che io conosco scientificamente e la pace che trovo perché so che quell'infinito è guidato da Dio. Alla Sofia Cavalletti dice, prima di parlare di Abramo, di Mosè, parlategli dell'intera storia della salvezza, cioè ditegli che la storia, il creato esiste da 16 miliardi di anni almeno, perché noi non sappiamo se il Big Bang c'è stato qualcos'altro, non sappiamo veramente neanche esattamente se c'è stato il Big Bang, ma come dire, questa è l'ipotesi più accreditata, cioè sono cose su cui si discute, è talmente complicato che noi non sappiamo esattamente, ma noi sappiamo che in questo mistero Dio guida la storia. E lei dice, per presentare questa immensità, presentate prima tre cose. Presentate la creazione, presentate l'incarnazione, presentate la vita eterna. Cioè, i tre caposaldi della creazione sono che Dio ha creato il mondo, cioè che tutto, che la materia, l'energia, eccetera, non viene dal caso, dal nulla, dal non senso, ma viene dall'amore di Dio, la creazione. Seconda cosa, che Dio non lascia sola la creazione, ma Dio nella creazione mette suo figlio, manda suo figlio per incarnarsi, per farsi uomo, per dire che l'uomo c'è un centro della storia della salvezza che è l'incarnazione. L'incarnazione però non ha ancora risolto tutto, perché Dio vuole che nascano gli uomini, che si salvino più uomini possibili, e allora sarà nella vita eterna, sarà quando Gesù tornerà, si chiama la parusia, lo potete spiegare ai bambini, ma poi parla, cioè nella parusia i poveri, i morti nel mare avranno salvezza, chi è stato trattato ingiustamente troverà gioia. Senza la parusia, la creazione e l'incarnazione non hanno senso, cioè serve la vita eterna perché quello metterà a posto le altre cose. Perché Dio tornerà, Dio punirà i cattivi, Dio punirà quelli dell'Islamic State, punirà Hitler, cioè anche se sembrano vincitori saranno puniti, mentre quelli che loro hanno ucciso saranno esaltati. La parusia è necessaria per capire la creazione e l'incarnazione. Allora Sofia Cavaletti, e Don Andrea con lei, e il concilio con lei, dice: se voi volete presentare i grandi temi sono innanzitutto la creazione, l'incarnazione, il ritorno di Gesù e la vita eterna. Questi tre sono i punti più importanti. E poi, dentro questa cosa, allora presentate la storia del popolo ebraico, che è il modo con cui Dio che ha creato il mondo dopo il peccato, cioè dopo che l'uomo si è allontanato da Dio, Dio comincia a riavvicinarsi lui all'uomo perché si possono rincontrare l'uomo e Dio. Cioè, dopo aver detto che c'è la creazione e l'incarnazione, potete parlare della caduta e potete parlare della pretesa di Israele, cioè Israele che ha la pretesa di dire: Dio si sta facendo vicino, sta tornando, si sta riavvicinando, il Dio creatore vuole salvarvi. E poi potete dire: fra Gesù e la vita eterna c'è la storia della Chiesa, cioè questo Gesù che è venuto non è venuto e se n'è andato via, ma questo Gesù resta vivo nella storia della Chiesa, nell'Eucaristia, nei sacramenti, nei catechisti, nei papà, nelle mamme, nei santi, in Madre Teresa di Calcutta. E addirittura questo Gesù è capace di far fare del bene anche a uno che non è cristiano, è capace di mandare il suo spirito a uno che, anche se è ateo, però almeno fa un'opera di carità, almeno fa nascere 5 bambini, almeno non uccide, non odia, non si vendica, ma costruisce, ma salva e così via. E concludiamo con questo, l'altro punto nodale di cui abbiamo parlato tante volte, io vi rimando per chi non ha mai sentito queste cose, soprattutto ai video che voi avete sulla creazione e anche a questo testo che io ho provato a scrivere su presentare Genesi 1, 2 eccetera. Ci sono due punti che vorrei sottolineare, 3 punti, uno ve l'ho sottolineato, altri 2. Se voi guardate questo schema, mi ha suggerito Sor Pina Ester, che mi ha sentito logorroicamente parlare ancora una volta di questa. Come pensano i bambini la creazione? I bambini pensano la creazione come un Dio, vedete questa cosa in alto, che è come uno che dà la schicchera al Big Bang, cioè l'idea che a volte è sbagliata che si fanno è: c'è Dio. Dio prende una pallina, la forma, gli dà una schicchera, come le palline sulla spiaggia del mare, le biglie per i maschi, è chiarissimo questo, i ciclisti che andavano sulle spiagge e così via, le donne non so se giocavano alle biglie, gli dà una schicchera e il mondo va da solo, no? Cioè, questa cosa dice un aspetto di verità, perché dice la creazione dal nulla, cioè Dio veramente ha creato all'origine ciò che non c'era. Quando i bambini vi domandano: ma se Dio ha creato il mondo, cosa domandano? Se Dio ha creato il mondo, cosa dicono i bambini? Se Dio ha creato il mondo, i bambini sono tutti uguali, ma sono anche diversi. Chi ha creato Dio? E voi cosa rispondete? Una risposta convincente, cioè non una risposta da catechisti. Scusa. E com'è possibile?
Generato
e creato. Una risposta che faccia almeno un minimo di riferimento alla ragionevolezza. Dio è. Chi l'ha detto?
Dio è colui che è.
Questa è la vera. Non li convincete, non li convincete neanche come dico io, ma almeno fate un po', cioè gli fate capire il problema. Che cosa gli potete dire ai bambini per dire che ha senso mettere Dio prima di tutto?
È eterno. Perché Dio è improvviso sempre.
Certo, Dio è eterno.
Dio è sempre
stato. Come incominciando? Il creato, no?
Sì, vabbè, chiaro. Io gli direi questo. Sentite, io non sono, come dire, se io non fossi credente, se non ci fosse stato Gesù, io potrei, cioè è un'ipotesi che, cioè è un problema, quello che voi mi dite, io vi direi è un problema, è vero, cioè se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Ma se Dio non ha creato il mondo, Da dove viene il mondo? Cioè, anche dire che Dio non c'è è un paradosso. Cioè, in realtà il mondo non può esistere da solo. Chi è filosofo sa che la grande domanda di sempre è: perché c'è qualcosa anziché il nulla? A questa domanda non si può rispondere. Cioè, se da un certo punto di vista la domanda è legittima. Ma Dio può essere, cioè, ci può essere qualcosa di eterno? Qualcosa di eterno c'è per forza, perché se Dio non ha creato il mondo vuol dire che il mondo è eterno, ma il mondo non può essere eterno, cioè questa soluzione non è possibile. Questo è un tentativo di rispondere, almeno facendoli ragionare, no? Cioè cercando di usare il loro stesso argomento per questo. Però soprattutto non vi convinco, però voglio almeno aprire una questione. Se guardate sotto c'è un altro schema, questi schemi io li ho imparati quando ero studente di teologia dal mio professore di creazione, Dio creatore eccetera, si chiamava Zoltan Alseghi, un dottissimo professore dell'est Europa, gesuita. Lui diceva la vera concezione, la vera immagine di Dio, io li farei questi schemi, non è di un Dio che sta prima e fuori della creazione, come se Dio desse la prima schicchera e poi tutto andasse da solo, no? Ma Dio, essendo eterno, sta sopra la creazione, cioè Dio è presente quando si crea il mondo, è presente quando c'è stato il sole è diventato una stella, è presente quando è sorta la luna, è presente quando sono stati i dinosauri, cioè Dio è presente in ogni momento e lui con la sua provvidenza crea e guida la storia. In questo momento Dio sta creando questa bottiglia, sta creando queste chiavi, sta creando me. Se Dio non mi stesse creando, io tornerei nel nulla. La fede cristiana crede che Dio oggi sta pensando a me. Cioè non è una creazione che sta lì, ma la meraviglia è che come si fa ad arrivare dall'atomo? Prima non c'era neanche l'atomo, cioè nel Big Bang non c'era neanche l'atomo, cioè come si fa ad arrivare all'occhio, all'amore, al perdono, al bacio, alla carezza, al gol di Florenzi? Cioè, come si fa? Cioè, sono delle cose che sono a Mozart, a Van Gogh. Cioè, questa cosa è qualcosa che segno che Dio ha preparato tutto e accompagnato tutto perché si arrivasse a Mozart, si arrivasse soprattutto a suo figlio, all'incarnazione, si arrivasse a Dio che entrava nella storia. E una cosa che io userei molto, mi soffermo sulla creazione perché è il punto più difficile che voi avete nei vostri tempi, io non avrei paura di riprendere l'antica espressione di San Tommaso d'Aquino: voi dovete essere bravi, essere furbi, cioè dirgli voi bambini, voi ragazzi, anche con i genitori, guardate che io vi sto spiegando le cose più importanti del pensiero umano. Sapete che Tommaso d'Aquino era un grande uomo, è nato ad Aquino, è stato a Parigi, è stato in Francia, ha insegnato al mondo, la gente lo leggeva, lui leggeva i filosofi arabi tramite filosofi latini, è una cosa enorme, cioè, e così via, no? Tommaso d'Aquino ha detto che ci sono insieme le cause prime e le cause seconde. Sono due parolacce, bambini, però adesso ve le spiego, cioè voi provate a fidatevi, cioè imparate queste due parole e io ve le spiego. Le cause prime e le cause seconde. A me piace più di dire il come e il perché, mi convince di meno, perché in realtà le cause prime e le cause seconde sono entrambi come, entrambe perché, cioè le cose hanno due modi di complementari di realizzarsi, che sono due cause a un livello diverso. Per esempio, cos'è la causa? Facciamo un esempio di una causa seconda. Quando tu, Giorgetto, eri nella pancia della mamma, tu lo sai che eri nella pancia della mamma, no? Che eri piccolo come un fagiolino, cioè tu per crescere, tu pensa che tua mamma ha dovuto smettere di mangiare la cioccolata, ha dovuto smettere di andare a ballare la zumba, ha dovuto fare la dieta, cioè, fagli capire che la mamma lo ama, cioè ha fatto una serie di cose incredibili. Queste cause sono vere cause della tua nascita, cioè se tua mamma si fosse ingozzata di speck e di alcolici, di droghe, cioè, tu saresti venuto probabilmente un po' più stranetto, no? Ma tua mamma non solo ha fatto questo, ma tua mamma e tuo papà ti hanno amato, ti hanno voluto bene, ti hanno pensato e tu sei nato perché loro ti amavano. Questa è la causa prima, cioè la causa secondo è la parte chimica, biologica, il sangue, il latte, eccetera, eccetera, la placenta, poi da grande lo capirai, adesso non te lo posso spiegare, non c'ha senso, tu vedrai come stavi dentro, c'era il cordone ombelicale, nell'ombelico eri attaccato, cioè gli potete dire qual... Ma non è questa l'unica causa, la causa grande è l'amore, cioè se non c'era l'amore tu non nascevi. Qual è la vera causa della tua nascita? È il fatto che mamma non ha ballato la zumba all'ottavo mese o è la... Sono entrambe, cioè solo che una causa la possiamo chiamare causa prima, più importante, l'amore, una seconda causa è altrettanto importante, ha una importanza diversa perché non è spirituale, ma la creazione, da cosa viene il sole, da cosa viene l'uomo, da cosa viene la tartaruga, da cosa viene Andromeda? Dalla causa prima, Dio, dalla causa seconda, le leggi dell'evoluzione, le leggi dell'energia, della materia, le leggi. Queste due cose sono entrambe necessarie. E vedete i disegni, ve li do per chi non li ha visti, chi li ha visti mi perdoni, qualcuno abbia pietà di me perché io poi devo parlare a tutti, chi ha già fatto delle lezioni sulla creazione. Guardate che quando noi parliamo della creazione, noi dobbiamo stare molto attenti perché spesso i bambini disegnano la natura e a noi ci sta bene. Cioè quando noi gli facciamo fare dei lavori sulla creazione, che cosa disegna, cosa gli facciamo fare? Le foglie, gli alberi, le antilopi, le stelle. Ma se voi guardate, nella maggior parte dei disegni dei bambini non c'è Dio. Cioè loro non hanno disegnato Dio creatore, ma hanno disegnato la natura, sono bambini atei. Cioè noi abbiamo dei bambini atei che disegnano la natura. Se voi guardate il primo disegno in alto a sinistra, guardate, questo disegno che di esce, in realtà non è un disegno, è una litografia incisa che poi si stampa, questo è un grande grafico, voi vedete questa è la separazione delle acque di sopra dalle acque di sotto, in alto a destra c'è anche il numero di Genesi, esce quello famoso delle serie che si va dall'inanimato all'animato. Questo qui è bellissimo, ma questa non è la creazione, questo è una tempesta nel mare, che lui spaccia per disegno della creazione. Invece al suo fianco voi avete Michelangelo, che disegna la stessa cosa, cioè però vedete che c'è una linea sopra e una linea sotto, sono le acque di sopra e le acque di sotto probabilmente, ma in mezzo alle acque Michelangelo disegna Dio grosso come una casa. Se voi andate sotto avete due immagini che sono ancora più belle, sono due immagini medievali, la seconda per esempio, questo sul lato destro, è la Bibbia di San Luigi IX, sta a Toledo, è una Bibbia miniata del 1230-40, siamo 10 anni dopo la morte di San Francesco d'Assisi. Luigi IX, re delle crociate, era un terziario francescano, si fece terziario francescano. Guardate che Dio, è più evidente in questa più grande, crea con un compasso. Che cosa vuol dire? Che Dio non crea direttamente, ma Dio crea causa prima dando una legge al mondo causa seconda, cioè Dio crea dando al mondo la possibilità di girare, di svilupparsi. Queste due immagini sono più moderne di Michelangelo e di Escher. In basso voi vedete William Blake, un'altra immagine. Blake, che conosce i medievali, riprende Dio creatore, solo che questa volta il compasso non è disegnato, ma si vedono due raggi che escono dalla... cioè Dio sta creando, ma crea con intelligenza, cioè non crea direttamente ogni cosa, ma crea dando alla materia, all'energia, una sua proprietà che è di Dio, ma che è anche dentro la materia. E voi avete sotto Chagall, un altro modo di rappresentare la creazione, dove lui ebreo dipinge non Dio, ma dipinge l'angelo di Dio, però dipinge Dio, cioè Chagall ha il coraggio, a differenza di Escher, di dipingere un angelo che porta Adamo, perché c'è bisogno che Dio intervenga, perché ci sia l'uomo, la libertà, l'anima, il rapporto fra l'uomo e Dio. Dio dentro questo essere sempre presente, è presente ogni volta che nasce un uomo e gli dà la possibilità di essere amico, cioè gli dà l'anima, che è questa possibilità dell'uomo e di Dio di parlarsi, no? E insieme, come sapete, Chagall mette dietro sempre il crocifisso, perché per Chagall ebreo c'è dentro il mondo la presenza del male, tutto è poetico, ma c'è il male, e Cristo crocifisso rappresenta il male del popolo ebraico, la sofferenza del giusto, e rappresenta un Dio che viene sempre vicino all'uomo, anche se lui non è cristiano. Allora, quando noi affrontiamo questi grandi temi, noi non dobbiamo essere superficiali. Se noi li facciamo disegnare, io poi i disegni li prenderei, li analizzerei, cioè se 20 bambini nessuno ha disegnato Dio, lì bisogna discutere, cioè non è che voi dite che bel disegno, come disegno bene le foglie, hai fatto le foglie, che bravo che disegno, cioè questo disegno è un po' incompleto. Come si potrebbe disegnare Dio? Oppure prendete i loro disegni, gli fate vedere questi e provate a riflettere, cioè loro devono capire come si può rappresentare solo la natura, solo Dio, Dio che crea dando una legge, la poesia del mondo, cioè aiutarli a abitare il problema della creazione e della scienza e della creazione, come vanno insieme. Detto questo, finalmente abbiamo finito e ci manca solo la compieta. Grazie e ci prepariamo per la preghiera.